il presidente l'ha dovuta richiamare dicendo no, le sue osservazioni non interessano, ma quello che ha percepito, quello che ha visto, e dai, le tante volte di Giorgia si riducono ad una volta sola. E anche in quell'occasione avrebbe toccato il pene, il pisello del professore. Peccato che la diretta interessata, che Giorgia, dice che questa cosa non è mai avvenuta. Stessa cosa la Soro. E qui, anche qui, riapro una parentesi, un inciso brevissimo, io dico questo. Abbiamo continuato a parlare di questa famosa chat, di questo famoso vocale, di cui sconosciamo completamente il contenuto, perché non è nemmeno in atti. Quindi quello che sarebbe la pietra dello scandalo, quello che fa venire fuori tutto quanto, bene, 0 + 0 + 0 = 0, perché questa roba noi negli atti non ce l'abbiamo neanche. Ma guarda caso, e poi così facciamo un discorso che riguarda sia le persone offese sia la classe, ma guarda caso questo messaggio è stato registrato dal pluri, diciamo tutti l'hanno chiamato, oh povero ragazzo vivace, come quelli che sparano i pallini alla professoressa e poi sono promossi, personaggio che ha mi sembra 17 note, sospeso perché ha preso a pugni un altro, gli sono saltati gli occhiali, quindi diamo credibilità a questo ragazzino immaturo, indisciplinato per un messaggio che noi non conosciamo neanche. Ma parliamo un attimo di questa classe. Anche qui si è voluto minimizzare un dato di fatto che non si può trascurare. E farlo vuol dire essere delle anime belle, no? Un po' ipocriti, politicamente corretti, ma in un processo, come in tutti i processi, questo non è possibile. Questa era una classe di 12 ragazzi maleducati, ignoranti, con dei problemi cognitivi, appurati, che quando facevano tardi i genitori per farli entrare in classe chiamavano i carabinieri, cosa che io ho due figli, diciamo due e mezzo che è una figliastra, mai successa una cosa del genere, tutti quanti come si vede dai registri dei consigli di classe che non si applicano, che vanno male a scuola, che sono maleducati, che si picchiano, che vengono sospesi, alcuni dei quali sono in carico ai servizi, tra l'altro una delle due persone offese, perché hanno tutti dei problemi di tipo familiare ed economico, quindi cioè, non stiamo parlando, come posso dire, di ma sì, dei ragazzini vivaci, stiamo parlando dei ragazzini assolutamente indisciplinati. Detto questo, non è che è colpa loro quello che è successo, però bisogna richiamare le cose con il loro nome. Bene, quando chiediamo ad una delle mamme, mi sembra la mamma di Giorgia, se segue la figlia, lei dice sì, io la seguo, in realtà a scuola, in realtà andiamo a vedere, ci sono le note perché la ragazza non porta il materiale, non fa controfirmare i voti e in realtà non è seguita così come dice la mamma, quindi insomma è chiaro che la desiderabilità sociale spinge poi la madre a dire certe cose, però bisogna poi appurare se sono vere oppure no. Accanto a questo ambiente, perché mi sono dilungato in realtà brevemente tratteggiando la classe, perché è l'ambiente dove sarebbe successo il fatto. Ebbene, signor Presidente, accanto a questo ambiente c'è l'ambiente dal quale provengono e che è rimarcato proprio dalla dottoressa Bazzoni delle due persone offese. Anche questo è importante perché la costruzione, o meglio, l'analisi di quello che io vivo fa parte del mio background e dipende anche da dove arrivo, no? Anche chi sono e che contesto familiare vivo. Benissimo. Alessandra Lenzi, e questo viene indicato come un elemento a carico, secondo la madre chiede di andare via dalla scuola perché c'è quel mostro del professor Massimetti sporcaccione che gli fa mettere la mano sul pene. Quando poi viene sentita Alessandra dalla dottoressa Bazzoni, Alessandra dice guarda, i miei sono separati, io ho gli zii, i nonni, il papà alla Maddalena, vado in barca, uso il telefonino, mi diverto con i miei amici, ho provato ad andare 9 mesi con la mamma, è stato un disastro, ho chiesto di tornare alla Maddalena, tant'è vero che ci ritorna anche il fratellino più piccolo. Quindi questo non è, se vede signor Presidente, non è solo un elemento storico. Tre quarti di quello che vediamo è dietro i nostri occhi. Se io penso che lui sia uno sporcaccione, come crede la madre di Alessandra, il trasferimento alla Maddalena è perché ha paura di lui. Ma in realtà va alla Maddalena perché non vuole stare con la madre. Quindi cambia completamente lo scenario. Quindi va alla Maddalena perché vuole stare non già con la madre e vuole tornare dal papà. Quindi non c'entra assolutamente un fico secco Massimetti. con questa scelta. Arriviamo, poi appunto vediamo che Alessandra ha, lo dice la dottoressa Bazzoni, non lo dice l'avvocato Dell'Alla, ha questo carico, diciamo, di sofferenza, i test lo dimostrano, relativamente al fatto che la mamma ha scelto di vivere con Carmelo, non alla Maddalena, e quindi c'è questo fondo, no, di gelosia e di sofferenza. Probabilmente sarebbe stato meglio, ma io non voglio essere una reprimenda, insomma, che la madre si facesse una domanda in più di questo trasferimento alla Maddalena, ma ovviamente è anche più comprensibile che abbia dato la colpa a qualcun altro. Per quanto riguarda Giorgia, anche qui abbiamo una situazione forse addirittura più grave, ci sono dei problemi di economici, c'è un problema di alcolismo del padre e la madre viene inviata, perché non è in grado di essere un genitore accudente ai servizi, per un percorso di genitorialità. Abbiamo sentito l'assistente sociale Gattulli, che ha fatto un quadro di questa famiglia estremamente, come posso dire, disarmante, chiamiamolo disarmante. Tra l'altro parte proprio dai servizi sociali il fatto che c'è un ricorso al Tribunale per i minorenni per limitare la genitorialità, quindi questo è il setting dove nascono queste accuse, che ripeto non sono accuse dettate, anzi quasi sicuramente dalla malafede. Sono dettate da una immaturità emotiva, da un'incomprensione e tra l'altro, così come dice la dottoressa Bazzoni, da una evoluzione tipica dell'adolescente. Perché dico questo? Ripeto, riporto quello che dice la dottoressa Bazzoni. Dice, guardate che, e qui ovviamente nessuno ne ha parlato, tantomeno l'avvocato Desini, guardate che il corpo comincia a essere sessualizzato e lo stesso gesto che a 8-10 anni a me non sembra qualcosa connesso al sesso, se lo fai a 12-13 anni io posso avere la netta impressione che invece abbia una coloritura sessuale. Tanto è vero, riporta la dottoressa Bazzoni, che anche quando Massimetti può chiedere a un'allieva fai vedere la scritta che ha sulla maglietta all'altezza dei capezzoli del seno, per un vecchio come me e per uno vecchio come il professor Massimetti vuol dire fammi vedere la scritta, per un dodicenne, una dodicenne vuol dire ah, mi voleva osservare il seno, d'accordo? Questo è l'esempio della Bazzoni, non della dottoressa Bazzoni. Vedete, questo snodo è particolarmente importante perché è la prima volta dopo l'incidente probatorio che un soggetto terzo, un tecnico che sicuramente non è la difesa, dà una spiegazione giustamente alternativa di quello che è l'ipotesi accusatoria. Altra piccola parentesi, vede signor giudice, noi qua in questo procedimento siamo già partiti male per due motivi, uno secondo me più importante dell'altro. Allora, innanzitutto è stato confezionato un capo d'accusa la cui dimostrazione vi avrebbe messo, se il dibattimento non fosse andato così, vi avrebbe messo in sera difficoltà. Perché? Per un fatto, vedi signor giudice, per un fatto proprio oggettivo, se io desidero portare la mano di una ragazzina sul mio pene, mentre gliela metto sulla coscia, è impossibile configurare un tentativo che rimane tale per la ferma opposizione della persona offesa. E sa perché? Per un fatto proprio pragmatico, io come diceva Calamandrei sono innamorato del fatto, perché il tragitto che deve fare la mano è talmente breve, è talmente pochi centimetri, che non c'è la possibilità materiale di resistere a questa azione. Quindi già vi viene prospettato un capo di accusa che sconfina quasi con l'illogicità, perché addirittura se noi andiamo dietro ai testimoni, Altana Giada, questa cosa sarebbe successa tutte le volte che Massimetti andava a fare la lezione. E noi vogliamo dire che in tutte queste volte non è riuscito a far fare 10 centimetri sulla sua coscia? Questo è un aspetto che va al di là delle sentenze delle sezioni unite della Cassazione, è un fatto attagliato sul fatto storico di cui ci dobbiamo occupare. C'è poi un altro aspetto, vedete, o almeno un aspetto e una sua declinazione. Io sono un professore incensurato di mezza età, irrimediabilmente attratto dalle forme acerbe di qualche alunna, sono incensurato, e decido come esordio criminale di mettere, provare a mettere la mano sul mio pisello di fronte a 12 studenti che sono davanti a me. Ma cioè, questa cosa suona distonica. Poi io sono avvocato solo da 30 anni, ne ho viste di tutti i colori. Ma uno che fa una roba del genere, che come esordio criminale decide di compiere degli atti di pedofilia davanti a una classe, davanti a tutti quelli che lo possono vedere, ma sei un deficiente, è una cosa che non è veramente credibile. Parlavamo prima dell'id quod plerunque acidit, ma chi è che fa una roba del genere? Chi può fare una roba del genere? Visto da tutti, con la cattedra che non ha un pannello, con il banco davanti, con il pericolo di essere beccato subito da gente anche sveglia, perché questi sono tutto, gli alunni erano tutto, fuorché degli imbecilloni con l'occhio bovino. Il tappo è saltato. Bene, questa che sembra essere la prova della pistola fumante che riporta Desini, non è altro che l'ennesima riprova che il chiacchiericcio, perché così me lo sono segnato, così è stato chiamato, il chiacchiericcio nei corridoi ha finalmente portato i suoi frutti. Quindi, questo qui che arriva nuovo a scuola, che chiede i permessi, che utilizza un metodo di insegnamento che non va bene, che in un certo qual modo è un outsider, finalmente il tappo è saltato. Poi andiamo a vedere il curriculum di Massimetti e non si comprende quale sia il dato di fatto che porta a ritenere che abbia commesso, se non col chiacchiericcio, chissà quale terribile misfatto. Ha dato del coglione ad un alunno ed è stato sanzionato dal preside. Questa è la sua grande mancanza. Tra l'altro, una cosa che vedete, Bertrand Russell diceva che ogni problema è tanto più complesso quanto più lo approfondisci. Qua c'è la ragnetta che è stata dipinta come affezionata, ho cercato di fare il reset, non volevo, oddio sono emozionata, la TED è una vicenda terribile. Poi vai a leggere la testimonianza di Gattulli, Gattulli dice, ma vedete, TED era la vicepreside, noi per quanto riguarda Giorgio Serramanzu abbiamo chiesto un intervento della scuola che ci affiancasse, è rimasta lettera morta. Non lo dice l'avvocato Delano, dice l'avvocato Gattulli, il dottor Gattulli. Quindi in realtà tutta questa situazione così, come posso dire, di affezione ai ragazzini, oddio, li dobbiamo tutelare, facciamo un po' la tara. Vedete, dice, vabbè, avvocato, ma che ci azzecca? No, questo è importante, perché voi siete sicuramente più abituati di me, ma le questioni vanno viste nella loro prospettiva globale. Non facendo un copia e incolla e ritagliando solo quello che ci interessa. E comunque il processo, la colpa, l'attribuzione della colpa è una vicenda umana dove rientrano anche questi aspetti. Quindi dicevamo, abbiamo parlato appunto di Gattulli, delle due ragazze e vediamo anche la testimonianza, come dicevamo, di Soro e di Altana. Per quanto riguarda la Soro, vorrei precisare questo. Allora, c'è un aspetto che da subito mi ha fatto dubitare dell'attendibilità di questa persona, che ripeto, non credo sia venuta qua a calunniare, ma animata dal sacro fuoco del giustizialismo ha deciso di impugnare lo spadone a due mani. Bene, secondo lei, sua figlia, no, questo, veramente, scusate, sorrido perché se non fosse drammatico è grottesco. Allora, sua figlia ha sviluppato l'alopecia perché ha visto Massimetti che metteva la mano dell'amica sulla coscia. Poi andiamo a leggere quello che ha scritto la Bazzoni sull'amica, che dice non ha sintomi di abusi, è un caso rarissimo per cui il testimone sviluppa un sintomo dell'abuso ma la vittima no. Non so se sono chiaro, cioè è una cosa veramente ridicola. E poi quale sintomo d'abuso? L'alopecia. Io mi sono documentato più volte, enuresi notturna, paura, l'alopecia è qualcosa che proprio mi sfugge completamente. Poi incroci la data del certificato e le ore che ha fatto Massimetti come Padre Pio. In 6 ore, 8 ore, qualcosa del genere, fa il miracolo, fa perdere i capelli a Giada Altano. Cioè, veramente un potere taumaturgico. E in questo senso la madre di Giada Altana dice: sì, lui è uno sporcaccione, perché mia figlia ha visto delle cose talmente brutte che ha perso i capelli. Poi, alla prova dei fatti, ti rendi conto che molto probabilmente Giada Altana ha perso i capelli perché ha un conflitto all'interno della famiglia. Tanto è vero che ha bisogno di cure psicologiche. A proposito di cure psicologiche, mi viene anche in mente, se non sbaglio, la madre di Serra Manzu, Giorgia, porta per anni dallo psichiatra la figlia, ci va anche lei, non sa il nome. Qua siamo, scusate, al limite della calunnia, della falsa testimonianza. Cioè, tutte le mamme conoscono addirittura, tutte le generalità complete del medico di famiglia, questa porta per anni la figlia dallo psichiatra, non conosce. Quando gli chiediamo, sì, ma lo psichiatra cosa ha detto? Tace, vedi Disini, tace, non perché è emozionata, ma perché non sa cosa dire, perché non ha niente da dire. Perché nella sua confusione, dettata da quello che gli è arrivato dalla SOR, dal processo, da Giada Altana, non capisce più niente. Vorrebbe essere ovunque, ma non qui. Quindi non sa neanche chi è lo psichiatra e non sa, vedete, voi avete davanti una richiesta da anni, e non sa neanche di quale patologia soffrirebbe la figlia, che dovrebbe essere nell'immaginario dell'accusa retaggio delle condotte di quest'uomo. Tra l'altro, quando noi chiediamo alla madre della Giada Altana, un'altra chicca della sua credibilità, diciamo: signora, senta, ma il medico aveva detto che non doveva, qui è intervenuto anche lei, presidente, il medico ha detto che non doveva avere stress familiari. Quali stress? Sì, signora, quali stress? No, ma era prima! Non si sa, ma poi vedi, questo è normale. Piuttosto che dire che io sono nocivo per mio figlio, preferisco dire che ha visto qualche cosa che lo fa star male, perché prendere consapevolezza da genitore che c'è qualche cosa che non va diventa estremamente difficile. Solo coloro che hanno delle risorse cognitive, che qui non abbiamo visto, secondo me, sono in grado di fare questo tipo di autocritica. Ora, quello che vorrei poi approfondire, e mi avvio alle conclusioni, è proprio un altro aspetto che è passato completamente inosservato, inascoltato. Muggiano. Muggiano è il vicepreside. Muggiano aveva tutto da rimetterci con questa roba, perché se lui fosse colpevole finisce in veramente in una brutta situazione. Perché Muggiano ha l'obbligo di denuncia. Perché dice questo, avvocato dell'Alba? Dico questo per darvi uno strumento che mi auguro abbiate già in vostro possesso, per dirvi che Muggiano non ha nessun interesse a raccontare una bugia. Perché se lui ha combinato qualche misfatto e lui non lo ha denunciato, anche lui andrebbe non andrebbe immune da iniziative giudiziarie. Benissimo, Muggiano cosa fa? Quando due autorevoli rappresentanti del corpo docente della scuola di Telti gli vanno a dire che è saltato il tappo, fa la cosa più normale di questo mondo: chiama i ragazzi. Ok? Poi vi dico anche la differenza di come li ha intervistati lui rispetto alla Ragneda, che lo fa davanti a tutti gli altri. Cioè, proprio col dispregio più assoluto della minima regola di prudenza. Poi vediamo perché. Dunque, li chiama, e la volta scorsa li aveva chiamati per la storia del coglione e l'aveva sanzionato. Quindi un istruttore efficace, e a istruttore efficace segue provvedimento. Tra l'altro, immaginiamoci con che animus Muggiano si è avvicinato al nuovo regolamento disciplinare di quel rompiscatole di Massimetti, che già ne aveva combinata una, ok? Quindi fa l'intervista ai ragazzi e lui lo dice, ed era veramente l'atteggiamento che si doveva tenere. E dice, ma io sì, mi hanno detto questa cosa, ma gli ho chiesto della repentinità, gli ho chiesto quante volte era successo, il contesto non mi dava adito, e questo è importante perché non ci vuole una laurea in legge. Lui dice, il contesto non è che erano in solitudine, erano in classe, cosa sarà mai successo? Sì, gli ha preso la mano il contatto con gli studenti, ma penso proprio che non avverrà più. Il contatto con gli studenti non bisogna averlo, bisogna essere prudenti. E però gli ha detto, per me non era di rilievo nemmeno disciplinare, gli ho fatto un richiamo. Ora, non è che voi vi dovete aderire a Muggiano, ma questo per dirvi che un outsider che aveva qualche strumento cognitivo in più, che non era un verificazionista in malafede come già D'Altana e la Soro, ha dato una conclusione completamente diversa, quella prudente, giusta, corretta. Cioè quella di dire, ma sì, è una cosa inopportuna, ma non ci ha visto assolutamente niente di male. Bene, la Ragnet della TED non contente, perché non hanno avuto ragione dal preside, vanno dai carabinieri. Carabinieri che è stato comico, ci vengono a descrivere una perquisizione mai avvenuta. Vabbè, ma avvocato, sì, ho capito, ma in mezzo c'è la mia sorte, mi venite a raccontare per 10 minuti una perquisizione che non è mai avvenuta. Ma voi vorreste, noi, vorremmo che le indagini a nostro carico anche per il furto di un autoradio fossero svolte così? Che vengono a riferire di un adempimento mai svolto? Io no, questo è poco ma sicuro. E poi tra l'altro mi viene in mente una cosa, forse una bella perquisizione sarebbe stata opportuna, perché prima di prendere una manina e mettermela sul pisello, magari mi sono scaricato 800.000 file pedopornografici, ma se a casa non ce li ho, vuol dire che forse ha ragione la difesa. Quindi Muggiano non emette alcun tipo di provvedimento. Le ragazzine non dicono nulla che ci possa aiutare, ecco perché questo è importante, no? Nessuno ne ha parlato. Qui, Cassazione a sezioni unite, sì, no, qui il problema, a parte, come giustamente ha detto il pubblico ministero, è la condotta materiale, ma qui il macigno che è insormontabile, che prova l'innocenza di Massimetti, è l'elemento soggettivo. Qui manca completamente, mi sia concessa l'iperbole, è come indagare un massaggiatore per aver toccato la schiena, nemmeno il sedere, no? La schiena di colei che viene massaggiata, d'accordo? È un po' una forzatura, ma non siamo molto distanti da questo aspetto. Quindi, i due ragazzi, gli altri due testimoni, io sarei propenso a non commentarli più di tanto, perché tra i non ricordo, le contestazioni e il sì potrebbe essere, non ci danno nulla di più. Ci dà qualche cosa di più l'idea che viene indicato sempre dal duetto già D'Altana e madre, che anche un ragazzo avrebbe subito, uno dei testimoni, lo stesso trattamento. Guardate la coincidenza. Sentiamo il ragazzo e il ragazzo dice di no, cioè non ha mai toccato il pene di Massimetti, gli ha premuto la mano sulla cattedra e giustamente il presidente dice, beh, accarezzare, perché prima dice accarezzare una cosa, premere la mano è un'altra, vede, cioè aveva colto nel segno, perché poi alla fine le parole, noi lavoriamo con le parole, e però anche lui contraddice le persone offese, che ripeto, persone offese, Giada e Alessandra, che sicuramente hanno pensato, hanno ritenuto. Solo che cosa succede? Hanno trovato un uditorio che col verificazionismo e la paura del fattoide l'ha tramutato in un fatto. Fatto che poi è veicolato come il telefono senza fili di bocca in bocca. Prima Giada, poi la Soro, poi la mamma di Alice, cioè di Giorgia, poi la mamma di Alessandra e questo fatto che addirittura la Ragnedda chiede a Giorgia, davanti a tutta la classe, che cosa sarebbe successo. Allora, tutti noi, chi più chi meno nel tempo, ha avuto 12 anni. Il gruppo dei pari, la classe, ma come? Tutta la classe, ascoltando il chiacchiericcio, lo chiama Pedofiletti. E lui mette le note, uno che magari ti fa, ti tocca la mano, così, no? Lo chiamano Pedofiletti. Io vengo intervistata davanti a tutta la classe con la maestra che mi dice: allora, cosa ha fatto? Ti ha preso la mano? Cosa vuoi che dica sta ragazzina? Cosa deve dire? Cosa deve dire? Sì! Cosa fa? Si chiama fuori davanti a tutti. Ma c'è, noi dobbiamo ragionare attaccati alla realtà, non per massimi sistemi, perché la realtà si organizza, si ricostruisce particolare dopo particolare, non facendo le anime belle, come ho già detto. Ho sentito dire qua anche che poi Massimetti se n'è andato, è stato licenziato, è stato mandato via. Nulla di tutto questo. È andato a fare un corso. Quindi anche un elemento neutro diventa un elemento a carico. Perché? Perché c'è il chiacchiericcio e perché un adolescente problematico lo chiama Pedofiletti e perché, e questa è stata una roba tristissima, secondo me tristissima, che la Ragnedda non va da Massimetti a dirgli: oh, Ernesto, ma guarda che qua, cioè, le cose non vanno. No, sta zitta. Per lei, un'educatrice, una mano sul ginocchio, sulla coscia per tenerla ferma è sicuramente un atto sessuale e lei è lei che fa saltare il tappo, ma perché lei decide di farlo saltare. Difatti cosa fa lei? Chiama la Tebbe e poi il preside, bla bla bla. Se lei avesse detto a sta ragazzina: ma cosa stai dicendo, smettila, e fosse andata da Massimetti a dirgli: oh, non le chiamare più, che queste si fanno strane idee in testa, ci saremmo risparmiati 8 anni, ma soprattutto lui se li sarebbe risparmiati 8 anni qua. Perché poi essere assolti, sì, è una consolazione, ma... Quindi ho concluso. Per l'amor del cielo, almeno voi non piegatevi alla suggestione di pensare che ci sia stato un tentativo di un atto che sarebbe stato estremamente facile fare, ma assolutamente rischioso, di un incensurato che viene accusato da delle ragazzine che avevano problemi pratici, psicologici e familiari e che sono state in realtà assecondate in maniera assolutamente e secondo me anche moralmente eccepibile. Quindi io chiedo la soluzione, secondo me, con formula piena, poi evidentemente non sottilizziamo. Io non la faccio neanche una subordinata, perché deve andare così. Ho concluso.
Grazie avvocato, assoluzione perché il fatto non sussiste, ci ritiriamo.